Comunque voi sarete anche bravi, ma i vostri registi e i vostri redattori e redattrici lo sono ancora di più.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Tutto vero, tutto assolutamente vero. Certo, messo in onda dal nostro regista Pietro La Corte e selezionato dai nostri redattori Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Quindi va bene, tutto assolutamente da sottoscrivere, tutto vero, verità. Noi siamo Radio Verità, Radio Pravda, e quindi mandiamo in onda la verità, certo, selezionata dagli, come dire, gli interessati all'argomento. Va bene, siamo qui con voi fino alle 11 con il numero da chiamare 800 24 0024 e 349 238 6666 per scriverci. Volete scrivere anche una mail? 100milan@radio24.it. Noi siamo qui. E caro Pietruzzo La Corte, che dobbiamo fare? Possiamo subito partire, che abbiamo tante cose da dire? Vai.
Mario Draghi probably is the best, the best, the best.
Pronca!
Mi sta sostituendo Draghi.
Andersen.
Basta metallari.
Signori, 9 e 12 minuti. Allora, mi piace il rigore di Draghi, perché col silenzio e con, come scrive oggi Gramellini, c'è il lodo Draghi. Stare zitti, il lodo Draghi. Però, stando zitti zitti, quatti quatti, riparte. Oggi guardate i giornali, riparte la linea dura del ministro Speranza e del governo Draghi a questo punto. Chiusi fino a Pasqua, Pasquetta in casa, un mese chiusi, non proprio chiusi nel senso che non c'è il lockdown, però si mantengono le restrizioni attuali. Vi piace? Volevate un cambio di passo? Sì? No? Ditecelo all'800 24 0024. Su questo le riaperture anche dei ristoranti serali mi sembra che siano un po' naufragate di fronte ai numeri e al fatto che il ministro Speranza abbia fatto la relazione a dire non è il momento. Mi stupisce invece la questione vaccini. E devo dire che non parleremo di questo, adesso tra poco parleremo di adolescenti, anzi cari genitori aprite bene le orecchie perché parleremo di adolescenti e uso di droghe. Ma mi stupisce sulla questione dei vaccini perché ragazzi, se uno avesse fatto una vacanza, non so, su Marte, ecco, se fossimo andati tutti su Marte, tutta la redazione di Uno Nessuno 100.000 per 20 giorni, non ce l'avremmo fatta in 20 giorni andare e tornare, però come dire, idealmente... Se avessimo fatto questa cosa e avessimo letto 20 giorni fa il giornale su Pianeta Terra, Italia, avremmo letto che eravamo tra i migliori sui vaccini, tra i primi, tra i più avanti in Europa, eccetera. Poi uno va su Marte, torna dopo 20 giorni e apre oggi i giornali. Vaccini AstraZeneca, regioni nel caos, 9 dosi su 10 sono ancora in frigo, questo è il titolo del quotidiano nazionale. Vaccini, il piano non decolla, inutilizzato il 30% delle dosi, questo sulla stampa, ma abbiamo spiegato già ieri che le regioni devono tenere il 30% da parte. Qualcuno però su questo continua a dire cambiamo il protocollo, lo ha detto anche l'ex direttore dell'EMA oggi, Guido Rasi, intervistato dal quotidiano nazionale. Basta, andrebbe fatta una dose a tutti senza indugi, senza indugi. E anche il Corriere della Sera dice ora si apre all'idea di fare la prima dose, come ha detto il professor Remuzzi, come dice il professor Galli, come dicono tanti scienziati, non pescivendoli, con rispetto per i pescivendoli. Ebbene, insomma, 20 giorni su Marte siamo tornati e è un disastro. Ma come? Eravamo i primi. È un disastro.
È tutto un casino.
Giustamente ne parlavo prima anche con Simone Spezia, prima di entrare in onda. Il timore è questo, che eravamo primi quando abbiamo iniziato a vaccinare tutti gli operatori sanitari, infermieri, medici, per cui si vaccinavano tra loro, no? Andavano in ospedale, si vaccinavano tra loro col selfie, la foto, ecco, vaccinatevi tutti, finché eravamo tutti nelle strutture sanitarie, per cui arrivava lì il vaccino, si chiamava dottore, venga, c'è il vaccino, lo facevano, eravamo ottimi. Al momento in cui siamo stati chiamati a confrontarci con la vaccinazione per il popolo, per tutti quanti, ecco che è venuto, sta venendo fuori una lievissima disorganizzazione all'italiana. Garattini, che era stato da noi due giorni fa, ieri era in TV, adesso cerco di recuperare anche la trasmissione, mi scuso, non la cito, devo sempre farlo, dove sempre farlo, ma non sono riuscito a capirlo, adesso se lo scopriamo dove è andato in TV. Professor Garattini.
Se avessimo cominciato a maggio a pensare a realizzare degli stabilimenti per la produzione, oggi li avremmo pronti, perché sarebbero anche prima, perché i sei mesi...
E perché non ci abbiamo pensato, professore, secondo lei?
Perché siamo sempre in ritardo su tutto, perché non abbiamo visione di quello che è il futuro.
È l'Italia, bellezza, visione, che parola magica, visione. Siamo in ritardo su tutto. Bassetti, che lavora a Genova.
Non abbiamo organizzato i siti dove andare a fare le vaccinazioni e ci dobbiamo trovare oggi con imprenditori che propongono di avere i centri commerciali piuttosto che le grandi aziende. Questo non è stato fatto, abbiamo deciso e detto che avremmo fatto delle tende con delle primule buttate in mezzo delle strade. Cioè, primi. Io trovo che la campagna vaccinale, condivido con chi ha detto che la pandemia alla fine... L'Italia non è uscita tanto peggio rispetto ad altri paesi, ma sui vaccini è un fallimento totale.
Ma come siamo partiti per Marte 20 giorni fa, eravamo primi, adesso è un fallimento totale, si capisce.
È tutto un casino.
Il nostro editorialista. Sì. Vabbè, signori, 9-17 minuti, dai, teniamo lì questi argomenti che sono gli argomenti importanti sui quali potete intervenire, 800-24-0024, ma adesso voglio parlare d'altro con i miei ospiti, perché mi hanno inquietato, da genitore, e dico, cari genitori, ascoltiamo senza paura, senza timore, senza terrore, che già il terrore ci è stato instillato e ci viene instillato quotidianamente, ma... aprendo bene le orecchie, cercando di conoscere la situazione, che è sempre bene. I dati sono stati, è una ricerca che di un centro studi Semi di Melo, praticamente è la collaborazione tra la Exodus, fondata da Don Antonio Mazzi, e la Casa del Giovane di Pavia. Spesso abbiamo avuto anche ospite Simone Feder, quindi si sono messi insieme, hanno fatto un'indagine che prevede di aver sentito 60.000 alunni di scuole medie superiori che si sono, diciamo, radiografati, hanno dichiarato, immagino in anonimato, ma adesso ce lo spiega uno dei responsabili di questa ricerca, che cosa pensano e qual è il loro approccio con le droghe. I dati sono abbastanza, l'abbiamo detto tante volte, si abbassa sempre di più l'età del primo consumo, quando uno legge cocaina, eroina e pasticche già anche alle scuole medie, certo in percentuali basse, ma vediamo se sono davvero basse, c'è da preoccuparsi. Io saluto Franco Taverna, che è responsabile e coordinatore della Fondazione Exodus. Buongiorno Taverna, grazie.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Così come torna con noi, lo saluto con grande piacere, Gianpietro Ghidini, presidente della Fondazione Ema Pesciolino Rosso, padre di Emanuele, che purtroppo a 16 anni, dopo aver assunto LSD, è morto. Ma lui, Ghidini, va in giro per le scuole, di sti tempi è un po' difficile, ma Gianpietro, buongiorno. E
buongiorno, sì, per la verità andavo perché il Covid ci ha costretti a casa, ma oggi siamo in diretta proprio con la scuola Mattei di Roma, e ci sono gli studenti che ci stanno ascoltando.
Ah,
in
che bello, in questo momento. Allora, li salutiamo, se hanno qualche domanda da fare va benissimo.
Se qualche domanda me la fate.
In anonimo, perché sono minorenni. Diciamo.
Perché sono le prime e seconde superiori dell'Istituto Tecnico Mattei.
Ma stupendo, stupendo, lo salutiamo tutto l'Istituto Tecnico. Intanto, allora, Franco Taverna, ci dice i dati significativi che avete ricavato?
Ma allora, intanto due precisazioni che sono, penso, importanti anche per chi ci ascolta. Questa indagine, diciamo così, è proprio per noi un servizio che facciamo alle scuole. Abbiamo un po' capito oramai da molti anni che c'è proprio un gap, un fossato tante volte tra gli adulti e i ragazzi. Quindi ci siamo messi a disposizione degli insegnanti, anche dei genitori, per capire che cosa ci sta dietro, che pensieri hanno, che cosa fanno poi anche i nostri ragazzi, che spesso non si sa. E quindi abbiamo cominciato poco alla volta, una scuola dopo l'altra, per cui quei 60.000 di cui lei parlava, che sono diventati anche di più, oramai sono più di 60.000, sono un numero che è composto da tante tante scuole in Italia, la maggior parte ancora in Lombardia, ma anche in Sicilia, anche in Calabria, in tante parti. Quindi è un dato molto significativo. E il dato che emerge da questa indagine, che ormai dura da 4 anni, è, come diceva lei, che c'è un continuo e progressivo aumento di alcuni fenomeni di comportamenti disfunzionali, li chiamiamo così noi, cioè certamente l'uso di sostanze, ma non solo. E quindi io credo che vada messa l'attenzione certamente su questo aspetto, e qui c'è tanta tanta disattenzione da parte delle istituzioni, ma anche più in generale su questo. Su questa presenza,
è vero che si abbassa sempre di più l'età del primo
assolutamente
consumo?
Assolutamente sì, e cioè? Quelle percentuali di cui lei parlava prima, è vero che nel totale sono il 2,3%, il 3%, però se tu fai alla fine, prendi i numeri su una scuola magari grande che è fatta da 800 persone, alla fine sono, 30 persone, e 30 sono tantissimi.
30 ragazzini, stiamo parlando di dodicenni che si approcciano magari anche alla cocaina. All'eroina.
Un dato straordinario che vale la pena di mettere davanti agli occhi anche a questi ragazzi che adesso ci ascoltano è che negli ultimi anni queste percentuali, che sono piccole, sono passate dall'1 al 2 al 3 al 4% di ragazzi che, rispondendo alla domanda quante volte tu bevi fino ad ubriacarti, e abbiamo fatto una scala, no? Una volta all'anno, una volta al mese, eccetera, e ce ne sono 1, 2, 3. E l'anno scorso il 4% che dice più di una volta alla settimana.
Accidenti.
Ed è un dato, secondo noi, veramente molto preoccupante.
Stiamo parlando di 12enni, 13enni, quelli che Gianpietro.
Stiamo parlando di ragazzi, dai, non solo 12enni, 13enni, in questo caso qua è un dato complessivo che riguarda dai 12enni, dagli 11enni per la verità, fino ai 17 anni.
Ecco, alcuni di questi Gianpietro ce li ha di fronte, prima c'è l'Istituto Tecnico. Gianpietro, questi dati che conosci bene, come li affronti con i ragazzi e le ragazze che ti stanno ascoltando?
Ma per la verità, adesso abbiamo le prime e seconde superiori, noi facciamo sempre tanti incontri anche alle scuole medie, e a volte capita davvero che qualche ragazzo si avvicina alle medie, seconda media, a dire che si fanno le canne, qualcuno addirittura ha provato la cocaina, accade. Il numero limitato, ma purtroppo, come dice questa ricerca, in crescita. E allora io quello che mi chiedo
è... Ma come
è...
lo dicono, Gianpietro, come lo dicono? Come un qualcosa che non percepiscono la gravità, immagino, la serietà della situazione?
No, per la verità, quando li metti un po' con le spalle al muro, che gli metto gli sbatto in faccia, perché è così quello che faccio la storia di Emanuele, cioè di mio figlio che ha preso una droga sintetica e si è buttato nel fiume a 16 anni, per effetto di una droga, qualcosa si smuove. Quando si avvicinano chiedono anche aiuto in qualche modo, si rendono conto che hanno fatto dei passi
che possono portarli su strade terribili. Il problema è andare alla radice, da dove nasce questo peggioramento e questo aumento, diciamo, della crescita, no? di ragazzi. Ma io lo leggo a una cosa: una volta l'educazione veniva dalla famiglia principalmente, un po' dalla scuola, dal prete, dal sacerdote, dall'oratorio. Oggi quando un ragazzo sta 7-8 ore al telefonino, perché non stanno di meno 7-8 ore, l'educazione viene dagli youtuber, dai rapper, dai trapper, da tutto quello che ascoltano, sì. Un mondo diverso. E allora cosa succede? Che a un certo punto, prima di tutto io proibirei il telefonino sotto i 12 anni, lo smartphone vietato per legge. Perché è assurdo dare un telefonino nelle elementari con lo wifi libero, con tutte le conseguenze che ci sono. E poi i genitori, anche sopra i 12 anni, quando arriva il telefono, dovrebbero condividere i contenuti. Cosa voglio dire? Invece di dire al figlio smettila di ascoltare quella musicaccia, la musica rap fa schifo, e criticare.
Ma dice fammela ascoltare.
Il ragazzo, esatto. No, chiedi di condividere sì. Con il figlio cosa dice quel rapper. E condividi, trova un momento di fatti raccontare dal figlio che cosa dice, questo è il tema. E allora potrai anche cominciare a trasmettergli quelli che sono i tuoi valori, le tue idee, ma senza imposizione e giudizio. Dire questi sono i valori. Se io, genitore, per esempio, ti dico che è importante essere sinceri nella vita, devo anche spiegarti il perché, perché se tu cominci a raccontare balle, non sarai più credibile, nessuno ti crederà sì. più. Quindi spiegare il valore che sarà loro scendere.
Ma guarda, io Gianpietro, tra un attimo voglio tornare. Ripeto, magari c'è un ragazzo che vuole fare una domanda, o anche tramite te. Non c'è bisogno.
Se qualche ragazzo vuole fare qualche
sì,
domanda.
Ma anche tramite te. Intanto io chiederei questa a Franco Taverna. Mi ha colpito molto riguardo alle radici del problema. Un sottotitolo dell'inchiesta che ho letto sulla stampa: i giovanissimi soffrono la fatica di vivere. Sa che su questo, Taverna, molti diranno ma come, molti magari la generazione più anziana diranno ma come, noi avevamo la fatica di vivere, ma adesso hanno tutto, ma com'è possibile avere la fatica di vivere? Ce lo traduce concretamente?
Cosa significa? Molto, è molto importante questa cosa, ed è proprio vera, nel senso che i ragazzi non hanno più, non riescono ad attribuire un senso a quel che si fa, più che fatica è proprio il senso, secondo me. Molti dei ragazzi, soprattutto quelli che hanno un po' più di difficoltà, ma si domandano ma perché devo andare a scuola, per esempio.
Però anche lei, forse, Franco, a 14 anni lei aveva un senso della vita, di che cosa fare nella vita.
Ma c'erano degli argini molto chiari, c'erano delle strutture molto chiare, definite. Oramai anche i riferimenti valoriali, molto quelli tradizionali, veramente sono un po' anche alcuni concetti fondamentali. Dalla ricerca, per esempio, appare una cosa, secondo me, che da un punto di vista direi anche filosofico è veramente preoccupante: il tema della identità del ragazzo, di quello che si sente lui stesso di essere. Per esempio, il tema dell'identità con gli smartphone, abbiamo fatto una domanda: quante identità hai? No? Perché, per esempio, su Instagram, e ci sono molti ragazzi che hanno evidentemente pluriidentità, e se si vanno a vedere queste pluriidentità. E tra l'altro il processo di identificazione del diventare adulti avviene attraverso questa modalità. E qui c'è da domandarsi se forse, e questa è la domanda che si faceva anche Ghidini prima, cioè attribuire tutta questa importanza, tutto questo tempo davanti allo smartphone, che costituisce per te poi di fatti il
mondo
tuo
reale,
specchio, dove tu ti identifichi, ecco, forse ha bisogno di una figura adulta, pacata, seria, che porti un'esperienza reale al ragazzo, altrimenti l'identità cresce in un altro modo.
Sì.
E questa generazione che sta crescendo, io non voglio mettere eccessive preoccupazioni, però certamente c'è da metterci il naso, c'è da essere vicini. La figura, il ruolo educativo degli adulti diventa ancora più importante.
Sì, anche perché è un mondo che noi abbiamo conosciuto diverso nella nostra generazione. Ecco, Gianpietro,
sì.
Tornerei un attimo da te, lì o dai tuoi ragazzi, insomma, molti sono colpiti dalla tua storia, no? La storia di tuo figlio, la storia di Emanuele, ovviamente. E tu dici gliela sbatto in faccia. Che reazioni hanno? Non so, forse qualcuno. Che domande ti fanno?
Le domande, dici? Adesso ne faccio una, magari che è arrivata, che ce la segniamo per dopo. Una ragazza chiede: com'è possibile che un ragazzino possa bere fino ad ubriacarsi senza che nessuno in famiglia lo veda?
Se ne accorga.
La domanda. Questo qui magari poi la riprendiamo. Beh, i ragazzi, quando sentono la storia di Emanuele, io non faccio altro che raccontare la verità. nel senso che Emanuele si era perso nell'ultimo periodo, aveva conosciuto ragazzi più grandi e probabilmente io non ho saputo come papà vedere un vuoto interiore che lui aveva. Ero spesso giudicante, no? Arrivi in casa e gli dici tira giù i piedi dal tavolino, tira su le braghe, tira giù il cappellino, non stare alla play, non stare al telefonino, sembravo un rapper e non gli chiedevo mai come stai Emanuele, come stai dentro, parla con me, io sono qui per ascoltarti, non per giudicarti. Questo è un atteggiamento, credo che sia importante. Purtroppo nel mio passato non lo posso cancellare, non lo posso cambiare e sto provando a guardare avanti, sto provando ad essere un papà migliore ed essere un papà un po' per tutti questi ragazzi. Ma ti dico sempre, anche se un ragazzo non ha un papà, una mamma, vorrei tanto essere il papà di questi ragazzi per potergli raccontare la mia vita, ma perché alla fine siano loro poi a scegliere la loro direzione. Tornando al tema del perché si perdono, allora date conto che c'era nel 1965 un'università americana ha fatto un'indagine sui ragazzi adolescenti chiedendogli quanto era importante per loro il denaro e quanto fosse fondamentale nella vita, essenziale, e allora rispose il 46% disse che era fondamentale il denaro. La stessa ricerca fatta nel 2015 hanno risposto l'82% ha risposto che il denaro è l'unica cosa importante nella vita. Quindi stiamo andando tutti verso il pensiero unico, cioè qual è? Che noi possiamo essere felici solo se saremo belli, che avremo successo e che avremo denaro.
Tra l'altro, a proposito di denaro, un ascoltatore proprio chiede, il tema è anche questo, ma un ragazzino di 11-12 anni come se la compra la cocaina? Esatto. C'è anche...
A questa potrei rispondere.
Sì, Franco.
Una cosa che a me è veramente sconvolto. Nell'elaborare il questionario abbiamo messo una domanda che è come... quanta paghetta hai e come spendi la tua paghetta. Abbiamo messo una scala da 0 a 10 euro, da 10 a 20, da 20 a 30. Già da 20 a 30 per me sembrava esagerato, perché 30 euro alla settimana mi sembrava una roba. Abbiamo poi messo da 30 a 50 e poi abbiamo messo addirittura oltre 50. Ci sono anche qui delle frange molto piccole, delle 0, percentuali, che però sugli istituti anche grandi, per esempio non so quanti studenti abbia il Mattei, ma ce ne sono istituti che hanno 1.000-1.400 studenti. Ci sono quelle percentuali che significano, che ne so, se 30-40 persone, 18 persone, che dichiarano di prendere più di 50 euro. E il collegamento che è statisticamente rilevante è tra più soldi uno ha e più comportamenti disfunzionali mette in atto. Per esempio si compra sostanze.
Poi il meccanismo è che uno purtroppo diventa a un certo punto spacciatore, cioè come dire, do la dose a te gratis se tiri dentro altri tre compagni, e purtroppo ci sono anche questi meccanismi per cui uno non se la deve neanche più pagare, perché porta all'interno del mercato del consumo altri compagni. Io vi devo salutare, ma Ghidini, come ci salutiamo? Lì che ambiente hai trovato oggi al Mattei?
Come diceva, scusa? No.
Che ambiente hai trovato? Come li trovi questi ragazzi anche in questo lockdown, con la DAD, non la DAD, un anno di...
Sono molto giù alcuni, perché non poter incontrare gli amici, non poter fare quello che vogliono, però dai, passerà anche questo, ragazzi. Dico, passerà e alla fine saremo tutti più forti. Dai, allora, dobbiamo essere fiduciosi.
Io ringrazio Gian Pietro Ghidini, presidente della Fondazione Ema Pesciolino Rosso. Andate a vedere anche il sito se volete. E Franco Taverna, responsabile e coordinatore della Fondazione Exodus. Insomma, poi noi abbiamo avuto, se ricordate, una puntata epocale qui con Don Mazzi qualche tempo fa per festeggiare il suo compleanno. Grazie per quello che fate e devo dire per correttezza, ecco, l'abbiamo recuperato, ringrazio la redazione, Garattini era Tagadà, ieri è intervenuto per professor Garattini e sulla 7 andiamo in pubblicità e rientriamo tra una...
Uno, nessuno, 100 Milan.
Thank you. Vuoi imparare come si fa a vaccinare la gente? Vieni in Toscana. Perfetto, perfetto.
Sì, ma Milo, primo basta virologi in TV, poi dopo andiamo a cercare quei virologi che dicono le cose che ci fanno piacere. Allora, no, cazzo,
Il Draghi 1 mi sembra il Conte Ter qua. Non cambia nulla, il cambio di passo dov'è? Voglio dire, per tenerci chiusi anche a Pasqua, non poter muoversi neanche a Pasqua, tanto valeva tenersi Conte.
Ho visto che bei sottosegretari, segretari, è cambiato tutto, è cambiato quasi tutto.
Ragazzi, anch'io sono un po' colpito, ma l'avevo detto già sui ministri, d'altronde non è che uno può fare il governo senza tener conto dei partiti che lo sostengono e dei voti in Parlamento. È un po' una mezza delusione, questo lo ammetto, un po' una mezza delusione, ma questo è. Chissà tanto se il ministro Bonetti è finito, no, non è che rido, però... No. Il ministro Bonetti, ma che fine ha fatto col governo Draghi?
Buongiorno. Naturalmente a causa e in virtù della mia azione incisiva nel governo precedente sono stato riconfermato, non più come ministro, come sottosegretario, quindi apparentemente con un ruolo leggermente minore, ma delega alla comunicazione, grazie alle mie capacità comunicative.
Grazie alla sua chiarezza di esposizione.
Naturalmente, quindi oggi in chiusura di puntata avrete modo di sentire le mie nuove comunicazioni rispetto ai prossimi decreti che verranno emanati.
Quello fino a Pasqua, va bene, sottosegretario, la ringrazio, ministri se è a vita, insomma, ministro, sottosegretario, quello che vuole. Grazie, signor Bonetti, la riceviamo tra poco. Signori, fatemi salutare Leonardo Manera.
Eccoci qua, buongiorno a tutti.
Si sta per chiudere la prima settimana decisiva senza le pubblicità dei prodotti Draghi. Ma signori, posso fare un annuncio? Leonardo Manera ha annunciato a me e io lo annuncio a voi che domani, venerdì 26 febbraio, verrà.
Ma questo lo dici tu, adesso bisogna vedere.
A registrare.
No, vediamo un attimo.
Come pubblicità.
Dicevo prima, no, è un periodo che sono totalmente privo di stimoli, quindi devo vedere se oggi riesco a scrivere. Ho assenza di stimoli, mi ci vorrebbe...
Il blocco dello scrittore.
Sì.
Cioè, guardi quella pagina bianca e cosa pensi?
Dico, ma perché? Chi me lo fa fare? In fondo il mio stipendio da Radio 24 c'era lo stesso, perché non adagiarmi, rimanere più tempo sotto le coperte oppure vagare da un bar all'altro qui in Piazza Udine?
La perché tecnica la Balotelli, fa... insomma, non per i bar, ma per il lavorare un po'... Tenendo...
Le chiusure poi, certo, perché le chiusure fanno anche questo effetto, no? Ti privano di stimoli, ti privano di altre visioni e poco alla volta ci si rinchiude sempre di più sotto le coperte, dentro casa, a parlare con i baristi.
E si finisce, ricordiamo, sotto le coperte in un letto, come vuoi finire tu, estinguendoti in una grande chiazza di sudore.
Di sudore, esatto.
E lasciare...
Di me voglio che rimanga solo il sudore. Ecco, neanche le ceneri, una macchia di sudore sulle lenzuola. Questo era Leonardo Manera.
Se io come faccio? Voi già siete un po' in difficoltà, sarete nel traffico, avrete già fatto 4 commissioni, c'è il Covid che vi bussa sulle spalle, c'è come a tutti noi, e poi arriva la mazzata del buon Manera che dice
è
così.
Bello, un lenzuolo bianco con una chiazza di sudore,
una sorta di sacra sindone moderna,
senza l'immagine ma solo col sudore. Bello, è una proposta che faccio a tutti.
E cosa rimarrà della tua immagine? Una testa perfettamente tonda,
ma no, una chiazza informe di sudore ovoidale forse. Bene, direi che possiamo chiudere,
possiamo
qui,
chiudere qui.
Ma
no,
sei,
allora...
tu, sei tu che mi hai portato in questa direzione.
Ma io invece
io stamattina.
Ma io ti ho detto che domani sarai qua a registrare le pubblicità Draghi. E hai visto che ha la linea dura Draghi. Tra l'altro, fatemi dire questa cosa. Io ce l'ho occupato Simone Spezia, ma lo trovate su tutti i giornali. Questa storia dei rider. Oggi, quando ho visto questa vicenda della procura, mi sono rafforzato nella mia convinzione. Sapete che è una battaglia un po' inutile che faccio io, quando ho detto varie volte che io non ho mai usufruito di questa legittima economia della gig economy, di farsi portare a casa una pizza o un hamburger. E molti mi dicono: ma perché questa cosa? Ma che cavolo volete? Cioè, c'è chi è vegano, c'è chi aiuta gli orfani in Burundi, c'è chi aiuta i bisognosi quotidianamente. Io nel mio inutile sforzo e nel mio piccolissimo di non voler alimentare questo tipo di economia, quindi se voglio prendermi una pizza vado a prendermi una pizza, un sushi pure, anzi te lo porto anche, Leonardo, non chiamare un rider.
Vicino a casa tua c'è un ottimo sushi, tra l'altro, anch'io l'ho usufruito una volta.
Sì, adesso però non è che possiamo fare pubblicità, insomma, no, se non sono nostri amici stretti, ecco. Vabbè, c'è Stefania.
È lunga Viale Monza, non è che. Adesso non è
comunque
che
si riferiva al Taglio. Si riferiva al Taglio, secondo me. Ti riferivi al Taglio.
Non ricordo il nome, non ricordo come si chiama davvero.
Stefania da Bologna. Stefania, buongiorno.
Buongiorno Alessandro.
Eccoci.
Complimenti per la trasmissione. Volevo dare la nostra esperienza come bolognesi, sia diciamo professionisti sanitari che non. In realtà a noi non ci hanno vaccinati in ospedale, ci hanno fatto collegare a un portale, ci siamo prenotati regolarmente come tutti gli altri cittadini, ci hanno dato la data della prima dose, della seconda dose, e siamo andati a questo palazzo dei congressi, insomma molto molto ampio come zona, a fare la nostra vaccinazione, un po' come tutti i cittadini fortunati.
Però Stefania, essendo
stessa
stati
cosa,
tra i primi, forse è stato un po' più l'organizzazione, no? Perché io ho detto all'inizio.
Sa perché dico di no? Mi scusi se la interrompo, perché ho fatto la stessa cosa per mia madre adesso e mi aspettavo la stessa fila che avevo trovato quando sono stata vaccinata io. In realtà non c'era alcuna fila, sono rimasta interdetta e ho chiesto, ho domandato, ho detto: ma cos'è successo? Ne possiamo fare solo 350 al giorno, e allora ne potevamo fare 1800.
Perfetto.
Quindi in realtà il problema dell'arrivo dei vaccini ha veramente messo in difficoltà un'organizzazione.
Però Stefania, questa è la sua
esperienza
personale,
sì.
Cioè io leggo oggi i giornali, per esempio, quando leggo su un giornale, il quotidiano nazionale, inutilizzato il 30% delle dosi, questo l'abbiamo spiegato, perché il protocollo prevede che bisogna tenere da parte il 30% delle dosi per la seconda dose, insomma. Però è anche vero che molti iniziano a dire: ma no, iniziamo a farle come hanno fatto in Scozia, come facciamole a tutti la prima dose, che è meglio proteggere. Leggo addirittura su un altro giornale 90% di AstraZeneca al momento sono nel frigorifero. Allora, e sento anche, abbiamo sentito Bassetti, sentito Garattini dire: è un disastro, forse siamo partiti bene e poi stiamo arrancando adesso, evidentemente. Questo è almeno quello che registrano le statistiche. Comunque la ringrazio per la sua esperienza invece personale, che registra tutto bene, diciamo. Bene, insomma, che le dosi sicuramente sono diminuite, non sono questioni di disorganizzazione.
La mia idea è che un protocollo è per sempre, cioè una volta fatto non si cambia più un protocollo, è molto più che un diamante, un protocollo è per sempre.
Un protocollo è per sempre. Oggi però vedi che iniziano sui giornali, anche il professor Rasi: diamo le prime dosi senza indugi a tutti. Sul Corriere: l'Europa inizia a discutere, forse è meglio dilatare i tempi e dare la prima dose.
Inizia a discutere. Un protocollo è per sempre.
Vabbè, o per quasi sempre. Dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
righteous suicide. I cry when angels deserve to die.
Milan, mi porti due porzioni di sushi per le 20 di stasera? Ti do anche la paghetta.
La sacra sindone del Bonetti. Ma vada via, ciao Bonetti.
Comunque, non l'ho detto io, non l'ho detto io, l'ha detto il signor Milan, l'ha detto il signor Milan, la sacra sindone. Io non mi sono permesso,
ho detto
una chiazza di sudore. Esatto, io ho dato una chiazza di sudore.
E a me è venuto in mente, ma anche un ascoltatore ha detto come la sacra sindone. Anche l'avvocato Merlo, c'è scritto l'avvocato Alberto Merlo, sei un po' intristito per questa immagine. Però dice che tu sei un po' la sua cometa. D'altronde tra colleghi ci si intende, ha scritto. Quindi ormai sei quasi collega. Quasi da tre quarti a quasi
dovrebbero,
collega.
Io credo che l'avvocato Merlo dovrebbe muoversi per farmi avere una laurea ad honorem in giurisprudenza.
Ho capito, perché cioè, credo... è in grado secondo te di fare questi impicci?
Sì, secondo me Merlo. Sì. Deve essere un gran trafficone.
E così l'abbiamo sistemato il traffico, più di Mauro Meazza o meno di Mauro Meazza.
Vabbè, Mauro Meazza è inarrivabile, diciamo, ah, ecco, da questo punto di vista
sarà forse un allievo di Mauro Meazza l'avvocato Merlo. Vai Leo, vai.
Sono ormai anni che assistiamo a crisi politiche dove alla fine quasi tutti si alleano con quasi tutti. Dopo aver fatto proclami da duri e puri nei quali pure abbiamo creduto, così poco alla volta sono cadute tutte le nostre certezze, tutte le nostre residue illusioni, come se Topolino si alleasse con Gamba di Legno, come se Tex diventasse fedele amico di Mefisto, come se Diabolica e l'ispettore Ginko facessero comunella. Noi ogni volta siamo disposti a crederci, mai col PD, mai col partito di Bibbiano, mai coi 5 Stelle, o noi o loro, mai con la Lega, o Conte o elezioni, salvo poi cambiare velocemente direzione in nome della responsabilità o in nome del presidente Mattarella. Come quando un bambino trova la più facile delle giustificazioni. Devo fare così perché me lo ha detto mamma, devo fare così perché me lo ha detto papà, cioè il presidente Mattarella. Così si è giustificata ogni volta gabbaneria di partito, che in confronto Ciampolillo era quasi veramente responsabile. Che poi in tanti hanno ironizzato su Ciampolillo anche a causa del no, del cognome, che oggettivamente si presta. Se avesse avuto un altro cognome, che so, semplicemente Bianchi o Bonelli, il suo voto anche all'ultimo minuto non sarebbe stato così criticato. E il suo apporto al governo mai nato sarebbe stato accettato senza troppi sorrisini. Ma il tema è: perché ormai tutti o quasi tutti si possono alleare con tutti o quasi tutti senza problemi? Forse perché non ci sono più ideologie forti. Molti miei colleghi dello spettacolo votano a sinistra, votano PD, perché storicamente la sinistra, o presunta tale, si è sempre occupata del settore, diciamo, della cultura. E allora quasi default molti teatranti, musicisti e quant'altro votano da quella parte, votano PD, anche perché è rimasta un'antica idea di cambiamento della società, forse di rivoluzione, dal poster di Che Guevara sulle pareti della cameretta. Da ragazzino avevo in camera il poster del Che e allora voto PD. Ecco, e allora per favore non dico di recuperare vecchie ideologie ormai superate dal tempo e dalla storia, ma almeno voi del PD che avete così tanto supporto da quelli che una volta ci credevano, provate a proporre delle idee che non siano semplicemente quelle di gestione più o meno oculata del potere, di gestione più o meno oculata del sistema che già c'è, come se tutto fosse ineluttabile. Idee che non siano semplicemente quelle un po' per bene che già ci hanno detto mamma e papà quando eravamo bambini. Fate uno sforzo, regalateci uno straccio di sogno, di prospettiva, di visione del futuro. In Italia siamo in tanti pronti ancora a credere a qualcosa, in qualsiasi cosa. Se ci regalate un sogno, noi ci crederemo. Fateci sognare, diteci che vi batterete per qualsiasi cosa, magari perché si possono mangiare grandi quantità di Nutella senza ingrassare. Diteci che vi batterete per un mondo migliore dove nei villaggi turistici tutti a rotazione possano avere l'ombrellone in prima fila. Diteci che vi batterete per avere più sole anche d'inverno, anche cose che già sappiamo essere impossibili, ma dateci una prospettiva diversa dalla piccola gestione per bene di quel che già c'è, immaginando che nulla possa più cambiare, altrimenti altrimenti non servono elezioni, non servono politici, basta un amministratore condominiale. Già il cielo è sempre più grigio sotto il coronavirus, ci vuole qualcuno che quel cielo così plumbeo ce lo faccia vedere un po' più blu. Ecco, forse secondo Zingaretti potrebbe essere questa persona Barbara D'Urso.
lo sapevo. Sì, ma come battersi? Ma guarda, il ministro Franceschini ha detto, ha chiesto un parere sui musei, sui parchi archeologici, sugli spettacoli dal vivo, e domani gli scienziati daranno il parere. Leonardo, domani!
Sì, ma
domani.
Speranza ha già detto che
ma no,
non si possono...
domani gli scienziati.
Sì,
domani.
Sì, ma ieri Speranza cosa ha detto? Che
non
alla fine
speranza.
Bisogna... Non c'è speranza. Quindi, allora, Speranza tiene chiusi i teatri.
No,
Zingaretti ringrazia. Sì, tiene, sì, Zingaretti ringrazia Barbara D'Urso. Direi che tutto torna.
Tutto torna. Bene, ma
Zingaretti ringrazia Barbara D'Urso e Speranza tiene chiusi i teatri. I conti tornano.
Ne parliamo
dopo. Torna.
Non ti agitare. Alle 10.05 parliamo anche. Facciamo sentire il caso Zingaretti, che oggi è finito su tutti i giornali. Niente, ha iniziato a sbattere i pugni. Giancarlo da Torino. Giancarlo, buongiorno.
Eccomi qua.
Buongiorno.
Prego. Buongiorno e complimenti per la trasmissione.
Sì, grazie.
E quando non vado a scuola vi seguo sempre.
Che senso
perché
fa? Fa...
Io insegno, sono
insegna, no? Perché dalla voce non mi sembrava proprio uno studente.
No, beh, insomma, c'ho 50 anni suonati,
ecco.
Ormai.
Che ci vuol dire?
Faccio parte dei vecchi.
Che ci vuol dire, Giancarlo?
No, volevo come si dice, rispondere a quel papà che ha fatto quella fondazione per il figlio.
Sì.
Relativo ai ragazzi che in età precoce cominciano a bere, a fare uso di sostanze. Io semplicemente dico questo: gliene diamo tutte troppe vinte, parliamo poco con loro, guardiamo troppo i beni materiali, poco quello che c'è dentro, e di conseguenza sviare è facile, poi a quell'età lì dove uno non è
infatti,
ancora bene.
Infatti Gianpietro Ghidini ha detto bisognerebbe proprio, no? Anche lui stesso da padre molto affranto ha detto, io a quell'epoca forse non chiedevo a mio figlio come stai, ma gli dicevo solo fai questo, fai quest'altro, no? Invece avrei dovuto intercettare il suo disagio, la sua difficoltà.
Però bisogna anche avere un po' il pugno duro, non dargliele tutte vinte. Al mattino vedo quelle mamme indaffarate, quei papà che portano loro la cartella e tutti i figli con le mani in tasca e lì con il cellulare in mano. A me queste cose mi fanno rabbia, bisogna responsabilizzarli un po', dal partire dalle cose piccole e arrivare alle cose grandi, altrimenti arrivano 20 anni e pensano che tutto quello che fanno non abbia una reazione. Sì. Bisogna responsabilizzarli anche quelle piccole cose.
Allora, responsabilizzarli sì, l'idea dell'essere più duro, non capisco cosa vuol dire. Sicuramente la seguo quando dice responsabilizzarli, capirli, parlare con loro, questo sì. Sul duro sì, insomma, va bene, si può aprire, come dire, un grande dibattito, cosa
dice,
voglia dire
essere,
porre dei limiti sicuramente
severi.
Sì. Cioè lei vede genitori un po' troppo accondiscendenti, mettiamola così, Giancarlo.
Troppo condiscendenti oggi. Un bambino, un ragazzo di 13 anni che arriva a casa a mezzanotte, ma è assurdo, è pericoloso. Un ragazzo di quell'età lì non deve tornare a casa a quell'ora. E poi Massimo deve dire dove è andato e cosa ha fatto, non che certo. Tu vai, prende, arriva, se ne va a letto, si fa la doccia e tutto finisce lì. No, caro, potrebbe aver fatto cose buone e cose sbagliate.
No, ma certo, Giancarlo, grazie per questo parere che riapre, insomma, ristimola il dibattito su questo tema. Genitori, avevo detto all'inizio, genitori, aprite le orecchie e dite la vostra. Siamo qui 800 24 00 24. Ma ripartiamo.
Responsabilità, ti dico l'etimo di responsabilità. Respondum, il peso delle cose. Ecco,
perché diciamo, c'è sempre il momento scientifico e culturale di Leonardo Manera.
Respondum, il peso delle cose. Così per dare un attimo.
Bene, adesso ripartiremo
dal tema, un po' il livello,
dal tema Barbara D'Urso alle 10.05. Vai.
1, nessuno, 100 Milan.
Stop the run.
stop the run. Stop the run, can't stop the run, they can't stop the run.
Milan, e questo sarebbe il tuo governo dei migliori?
Questo era un simil professor Picchio, non ho capito. Vabbè, così sono capace anch'io di farlo.
Io su Zingaretti e la D'Urso vorrei sentire la signora Maria di Roma. Lei vorrei sentire il suo commento.
Beh, non è escluso che la si possa chiamare, eh? Prendete nota, redazione.
Complimentoni per la scelta dei System of a Down, veramente incredibile. Siete ufficialmente la mia seconda trasmissione radiofonica preferita. Ah. Inoltre volevo chiedere, ma Clubhouse si è già inesorabilmente eclissato?
Ma che è? Ma che è? Un motore?
Non bisogna emettere, bisogna inspirare. Al contrario. No!
Ricordiamo che c'è aperto, come dire, un contest, se volete. Ieri è arrivata una mail meravigliosa, non l'abbiamo mandata in onda, ma c'era uno che sembrava professor Picchio proprio. E, no, Maria da Roma, quasi quasi su questa vicenda Zingaretti, non so adesso quando la possiamo chiamare perché abbiamo una scaletta molto molto fitta, però magari dai, tra qualche minuto, se risponde, possiamo chiamarla. Dico questo, torna alle 10:20. Scusate se dico queste cose, ma le devo dire perché sono in diretta, se no non riesco a comunicare con la redazione. Non so, 10:20, 10:22 potrebbe la signora Maria da Roma intervenire. Allora, c'è questo putiferio, come ha raccontato anche Manera, perché Zingaretti ha citato Barbara D'Urso. Secondo me la vera notizia, sai qual è, Leonardo? Che un programma di Barbara D'Urso non faccia ascolti. Non faccia grandi ascolti e quindi rischia di essere
probabilmente
chiuso.
Sì.
E questa è la vera notizia, secondo me. Un po' in controtendenza rispetto agli altri programmi della D'Urso. Però Zingaretti ha fatto su Twitter ha difeso Barbara D'Urso, cos'è che ha scritto in un programma?
L'ha ringraziata per aver avvicinato le persone alla politica.
Sì, ma era quasi un tweet, come dire, non chiudetela, cioè un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro, in un programma così hai portato la voce della politica, ce n'è bisogno, vedi, quindi come dire, non chiudete, ce n'è bisogno.
È un po', insomma, una missione di disfatta della politica anche questa, no?
Dici?
Se per essere così portata all'attenzione delle persone c'è bisogno di un programma come quello di Barbara D'Urso, che pure è un programma assolutamente dignitoso, ma diciamo tendenzialmente si occupa di altre tematiche.
Nazional popolare, dai, diciamo nazional popolare. Però guarda,
ma è quello, secondo me, che dicevo un po' prima, cioè che la politica non ha, secondo me, ovviamente una capacità di visione, di proporre cose un po' più alte che ci facciano anche un po' sognare, si deve appiattire sull'immediato, sul quotidiano,
dillo su Barbara D'Urso, dillo, stavi dicendo,
ma va benissimo Barbara D'Urso, per carità, cioè, però
comunque oggi Massimo Gravellini ha dedicato il buongiorno, scusate, il caffè, il buongiorno di Mattia Feltri sulla Stampa, il caffè sul Corriere a Zinga e l'Onda D'Urso, Michele Serra ha dedicato la maca, il nostro Manera ha dedicato parte del monologo, tra l'altro Gravellini ha detto nel suo caffè, ma insomma Zingaretti, ma di qualcosa di sinistra, tanto che a noi ha evocato il mitico Nanni Moretti.
D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci.
Era contro Berlusconi, a vedere la campagna elettorale in non so quale degli straordinari film di Nanni Moretti. E, come dire, infatti Gramellini fa notare, per esempio, la cosa più di sinistra, usando questo gergo, l'ha detta ieri il procuratore Greco: sono cittadini, rider, non schiavi. E invece Zingaretti si è pronunciato su Barbara D'Urso. Sono scelte, scelte, caro Leonardo.
È quello un po' che viene imputato al PD, di non avere più nessuna visione, di gestire il potere magari in modo per bene, in modo accettabile un po' da tutti, ma di non proporre così delle prospettive per il futuro.
Ma guarda, io non è che non difendo il PD, ma nel senso attacco tutti quanti, ma dove la vedi tu una visione? Cioè dici non la vedi?
No, infatti...
in chi la vedi? Ma ditecelo voi, cari ascoltatori, in chi vedete una visione, un'idea, un senso di voler dire adesso prendiamo insieme questo paese, noi della politica, e lo portiamo là nei prossimi 30 anni. E tu dici, ah, poi magari ce la faranno, magari no, chi lo sa, però un ideale, un'idea. Niente, il silenzio, con la visione della politica.
Facciamo un minuto di silenzio radiofonico per sottolineare questo momento di grande amarezza.
La mancanza di visione della politica. Possiamo fare, guardo Pietro la Corte perché succedono putiferi qua. Possiamo fare un minuto ridotto di silenzio, minuto ridotto. Un 10 secondi di silenzio per la morte della visione della politica. Possiamo farli?
No,
questi?
Io sai cosa farei? Farei 10 secondi, 30 secondi di Barbara D'Urso come simbolo della nuova politica.
No, no. Allora adesso guardo Pietro la Corte che mi guarda da dietro la mascherina. Possiamo farli questi 10 secondi di silenzio oppure partono le macchine, arrivano partono gli allarmi? No, non lo si può fare perché abbiamo dei sistemi talmente intelligenti che se tu fai del silenzio e colgono il silenzio e, come dire, c'è il buco in onda. Allora fai così, Leonardo, per fare 10 secondi di silenzio devi fare un po' una risatina di picchio in sottofondo, come dire,
facendo qualcosa
così
per
il
10
computer
secondi,
l'algoritmo non coglie il silenzio. Siamo pronti? Allora sei d'accordo? Allora facciamo 10 secondi di silenzio per la morte della visione nella politica. Sta stramazzando Piero Picchio. Va bene. Ok, abbiamo fatto questo. L'unico modo è questo. Se facessimo un minuto di silenzio, partirebbero tutti gli allarmi. Addio Radio 24, sono saltati tutti gli impianti, non va più in onda e quindi non si può fare. Niente, è abortito questo nostro progetto. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
This was the first reaction, shock. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own.
Allora, le 10:18 minuti, siamo qui, adesso dobbiamo salutare con piacere una collega, blogger, su un blog su TGCom 24, Mila Cataldo. Buongiorno Mila, grazie di essere qui, eh.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a voi.
Allora, Mila vive a questo blog Vienna, Dubai, andata e ritorno, perché per motivi di vita tua, insomma, vivi un po' tra Vienna e Dubai, no? Questi sono un po' i due luoghi di vita. Che
sì,
è successo?
Hai ragione. Hai ragione, molto più a Dubai che non a Vienna, però sì, è così.
A Dubai che succede? A Dubai hai fatto il vaccino. Quale vaccino?
Ho fatto il vaccino cinese Sinopharm, della Sinopharm.
Ah, eccolo qua, attenzione, cioè, quindi è la prima, ti sei trasformata, sono comparsi, non so, no, niente, tutto a posto, scherzo ovviamente, perdonate l'ironia. Come mai c'è la possibilità di scegliere a Dubai?
Sì, a Dubai c'è la possibilità di scegliere, attualmente c'è più di un vaccino, quello della Sinopharm è forse quello maggiormente disponibile e è quello per cui poi alla fine ho optato io, e poi però c'è anche Pfizer BioNTech, lo Sputnik 5, il vaccino russo, sì, quello sviluppato dal Gamaleya Institute, e poi c'è anche l'AstraZeneca che è arrivato più di recente, è arrivato proprio il 2 di febbraio con le prime, diciamo, scorte, e che ancora non è così diffuso.
Però è incredibile, sembra quasi di andare, tra virgolette, al mercato e poter scegliere, cioè, perché un cittadino dovrebbe sapere qual è la differenza tra un vaccino e l'altro e poter scegliere?
Allora, il discorso non è tanto una questione di scelta, nel senso, io ho fatto una mia scelta ragionata e alla fine ho deciso di scegliere il vaccino cinese, però diciamo, l'opportunità che viene data dagli Emirati è di avere il maggior numero di scorte possibili di vaccino disponibile per riuscire a raggiungere una serie di obiettivi, quello più vicino e ormai quasi raggiunto è quello di arrivare a vaccinare il 50% della popolazione entro la fine di marzo e accidenti, poi arrivare alla fine dell'anno con il 70% della popolazione vaccinata. Ovviamente servono tante scorte e non ci si può non si può fare affidamento solo su un vaccino e su una sola
marca. Quindi lì c'è stata la scelta di, come dire, accaparrarsi il maggior numero di scorte possibili facendo scorta di tutti i vaccini, quelli che sono stati autorizzati almeno da qualche autorità, quindi quello cinese in Cina, quello russo dai russi, eccetera.
Esattamente così.
Accidenti, fine marzo 50%, se ho capito bene, entro fine marzo della
ci siamo quasi, sì, ma credo che forse lo raggiungeranno persino prima della fine di marzo, perché davvero anche la popolazione sta rispondendo molto positivamente. Quindi io per esempio ho atteso un pochino prima di fare il vaccino, perché mi sembrava giusto dare prima l'opportunità alle categorie più a rischio, quindi persone con patologie croniche, persone che fossero over 65, però alla fine, quindi sono stata tra le persone che conosco, tra coloro che l'hanno fatto più in ritardo rispetto ad altri, e la mia prima dose l'ho ricevuta il 2 febbraio e invece la seconda l'ho fatta proprio martedì, quindi recentemente.
E
devo dire,
e come funziona adesso? Ma come funziona? C'è un patentino a questo punto? Cioè tu ti puoi spostare a Dubai?
Allora, questo non ancora, nel senso, io ho tutta la mia documentazione e ho una sorta di cartellina clinica che testimonia che tipo di vaccino io ho ricevuto, sì, quando sono avvenute le somministrazioni, quindi una specie di micro cartellina medica.
Vabbè, questo anche per qualsiasi vaccinazione che facciamo, fanno anche i figli, ecco.
Certo.
Ma questo dà possibilità di un maggiore movimento, per esempio a Dubai, perché è il tema di cui si parla anche in Italia. Sì.
Allora, al momento non avvengono grandi cambiamenti per chi sia vaccinato. A Dubai sono in essere ancora tutte le misure restrittive, e parlo di quelle che grosso modo ci sono anche in Italia, quindi mascherina indossata anche in esterni, quindi anche all'aperto, sempre, quindi dentro e fuori. Il distanziamento sociale, che tra l'altro in alcune circostanze è stato aumentato da 2 metri anche a 3 metri, per esempio nei locali, nei ristoranti, la riduzione del numero di persone che possono sedersi ai tavoli, 7 per i ristoranti, 4 per i caffè, quindi
sono, ci sono una serie di limitazioni che ancora mm-hmm. esistono, però Dubai non ha mai smesso, dopo il lockdown che c'è stato ad aprile dell'anno scorso, non ha mai smesso poi di tenere aperta, ritornare ad una sorta di normalità, mm-hmm. ovviamente con tutte le misure di sicurezza che sì, per sì. quanto si dica e si favoleggi non sono mai venute meno e tutta la popolazione.
No, perché c'è un ascoltatore che ci scrive sempre: a Dubai è tutto aperto, ecco, ci lo scrive. In realtà non no, è proprio così, insomma, forse è tutto aperto, ma con...
Sì, è tutto aperto, è vero, tant'è vero che in questi giorni, si conclude proprio oggi, si è chiusa una delle fiere più importanti dell'agri-food del Medio Oriente, che è Gulf Food, ed è stata per cinque giorni un evento fieristico che ha visto comunque l'arrivo di persone da 85 paesi diversi, no?
Quindi ci sono le fiere, per esempio, che qui in Italia...
Esatto, un po' con il contagocce, perché la precedente c'era stata a dicembre ed era stata già ITEX, quella della tecnologia. Ovviamente si fanno con una serie di misure in sicurezza, ovviamente mascherine, contingentamento delle persone, però si può fare, ecco. Forse è il migliore esempio, gli Emirati lo sono,
convivenza col virus,
dell'economia e di una ripartenza della vita normale, per quanto normale possa essere, visto che ci sono comunque misure restrittive, però è possibile il paese.
Grazie Mila, un abbraccio a Mila Catania.
I vaccini, i vaccini dove si possono fare? In che luoghi, insomma?
I vaccini si fanno presso ospedali, centri medici e vari centri sparsi nella città. Nella sola Dubai ce ne sono 120 di posti dove si possono fare i vaccini, quindi davvero tantissimi. Si prende appuntamento online e praticamente nell'arco di pochissimo si ha il proprio appuntamento, si va, nessuna fila, è tutto molto spedito, il processo è veramente veloce.
Grazie allora davvero a Mila Cataldo. Il suo blog lo trovate Vienna Dubai, andate e ritorno. Cosa stai facendo? Ti bevi il caffè? Vabbè, mettiti comodo, Leonardo. Mettiti comodo, perché abbiamo chiamato Maria da Roma, la nostra mitica editorialista. Maria da Roma, signora, come sta?
Bene, grazie.
Bene, noi l'ascoltatore l'ha chiamata in onda dicendo: ma come non chiamate Maria da Roma per commentare Barbara D'Urso, che forse chiude.
Non mi dica che mi fanno questo regalo.
No, Maria. No.
Non me lo dica, perché io di queste cutretole non ne posso più.
Di queste
chi? Io vedere la D'Urso, sì. Con le mani giunte sotto il mento, l'aria patetica che chiede al nostro ministro degli esteri di andare a farsi vaccinare in diretta nella sua trasmissione, e quell'altro lì che le risponde: glielo penso, vedrà che lo farò quando sarà possibile. Male pare.
Ma guardi che anche Zingaretti adesso ha sentito, che anche Zingaretti ha scritto:
ma tanto sono uno peggio dell'altro, cosa vuoi fare? A me dispiace per Draghi, mi fa molta pena, devo dire,
perché?
A dover trattare con questa gente.
Cosa dovrebbe fare il dittatore Draghi?
Non il dittatore, parlare, perché ci deve parlare, ma mi fa pena lo stesso.
Ah, giustamente, dice sì, un po' anche a me, Maria. Confidavo in un Draghi in grado di poter fare un governo un po'
che
più.
Mi fanno pena, sono Draghi e il presidente della Repubblica.
Ah, ecco. Una pena positiva, cioè, perché dice: sono gli unici che salva.
Però vede, è tutto un batabuglio di queste cutrettole così. Adesso la moglie di Rutelli andrà anche a Sanremo. Io, tra l'altro, la moglie di Rutelli, vorrei sapere quando sta a casa.
Ma che ne sappiamo, Maria? Avrà i suoi. Non lo so quando sarà a casa, quando non sarà in TV, immagino, no?
Guardi, la mattina dalle 10 fa quell'orrendo processo che già la nostra magistratura non avrebbe bisogno di lei per essere...
Di sera fa la trasmissione e poi nel...
La sera fa la trasmissione, adesso al pomeriggio fa di nuovo la stessa del mattino E adesso andrà anche a Sanremo. Guardi, le cose sono due: o lei non sopporta la famiglia, no, o la famiglia non sopporta
lui. No. Oppure lavora tanto, è una gran lavoratrice, dai, no.
Certo,
è una gran lavoratrice, poi... come tanti italiani.
Guardi, ai tempi del comunismo si diceva uno staccanovista.
E abbiamo sistemato. Vabbè, che dobbiamo dire?
E dobbiamo dire che siamo messi male.
Siamo messi male.
Perché quando lei accende la televisione e vede una cinquantina di virologi che dicono 50 teorie diverse,
sì,
una decina di cuochi e cuoche ormai sono una roba che non se ne può più.
C'è anche il nostro Ferruccio Ronchi Barucca.
E poi le di turno che si danno il cambio.
Va bene, Maria. Allora, a proposito di cuochi, ci dica sempre cosa mangia. Che ricordiamo, la nostra Maria ha 91 anni. 92, scusi, gli ho tolto un anno. Generale, donne si tolgono, io...
Oggi mangio gli spaghetti con pasta con le melanzane.
Ai, che buono!
Che mi piacciono
pasta
molto.
Pasta con le melanzane.
Un po' pesanti, le melanzane.
Un po' pesanti,
sì,
però. Poi di secondo, aspetta, non è finito.
Di secondo solo una ratatouille di verdure. Basta.
Ah, beh, giusto. Spaghetti con le melanzane e poi ratatouille. Ragazzi, certo. Signori, ma signora Maria si tratta sempre. Chissà,
no, ma sai che cos'è? Che non c'ho niente da fare, allora cucino.
Vabbè, ma dei signori piatti.
Deve guardare Barbara Palombelli oggi.
Esatto.
Guardi, ogni tanto la guardo per avere motivo di depersarla.
Ma no, dai, adesso non esageriamo.
Certe volte mi viene proprio il volto a stomaco.
Non esageriamo, Maria, adesso le critiche vanno bene.
Dobbiamo esagerare.
Maria dice, sono arrivata a 92 anni, mica mi devo trattenere. Però.
Io guardi, ne ho visto di tutti i colori, ma l'abbruttimento della televisione adesso è...
Mai.
Non è possibile.
Va bene. Maria, un grande abbraccio e buoni spaghetti con le melanzane e buona ratatouille. Va bene.
E grazie a lei di avermi chiamato.
No,
grazie,
ma sono il nostro
guardi,
pubblico.
Se fossi stata a Milano sarei venuta a trovarvi, ma da Roma non si può.
Succederà anche questo. Grazie Maria, un grande abbraccio. Andiamo a sentire la borsa.
1, nessuno, 100 Milan.
Milan, ecco dove puoi emigrare, a Dubai. Lì potrai finalmente dare sfogo a tutta la tua voglia di libertà. Ma ce l'hai i soldi?
Milan, ma i padiglioni dell'Expo e i padiglioni della Fiera di Ropero non si possono usare per fare i vaccini?
Brava Maria, brava Maria.
Sì, devo dire che la nostra signora Maria, insomma, riscuote molto successo tra i nostri ascoltatori. Hai sentito, non ha peli sulla lingua, caro Leonardo,
Beh, ha dato la sua opinione, insomma, ogni opinione è lecita e consentita,
certo,
qui da noi,
certo.
Mi pare.
Sì, ma quando le ho detto
quelle
sì, però
che tu non condividi.
No, io ho detto sì, però un attimo di no, non mi devo trattenere. dice: sono arrivata fino a 92 anni. E mi dice:
sei
ancora
scaltro,
che...
perché tu fai dire agli no, ascoltatori quello che tu pensi, mascherandoti dietro di loro. Sì, sei scaltro.
Non è assolutamente
voglio
vero.
Metterti in difficoltà con Barbara Colombelli, perché so che siete amici. Cioè, quindi voglio creare saluto, problemi con lei.
Un abbraccio, esatto, spesso ci ascolta.
Quindi, già.
Come vedi. Vabbè, ma ho capito, ma cosa c'entra? Ma chi butta il sasso? Io do
il sasso
spazio
da Maria e poi...
agli ascoltatori e poi dopo sono loro che dicono, noi qua accogliamo i pareri di tutti, come diceva il grande Giancarlo Santamassi, mio maestro, e siamo un porto franco delle libere opinioni, capito? Porto franco delle libere opinioni. Questo è Pietro La Corte in regia che fa mandare delle botte di Manera, oppure è Manera che è spazientito. Vabbè, da Dubai andiamo a conoscere un altro paese che è spesso sulle prime pagine dei giornali. Lo facciamo attraverso un nostro ascoltatore che abbiamo già avuto, Gabriele Bauer, italiano che vive a Tel Aviv. Anche questo sito molto interessante, ce l'ha spiegato l'altra volta, cioè www.israele360.com. Gabriele, buongiorno.
Ciao Alessandro, ciao Leonardo.
Ricordiamo che su questo sito si deve parlare, si può parlare di Israele senza parlare di politica. Tutto ma non di politica, no? Giusto?
Tutto tranne politica, tutto esattamente. Tranne politica. Tutti gli argomenti, tutto quanto, ma la politica la lasciamo agli altri,
ai politici.
Noi siamo bravi a descrivere il resto.
A descrivere il resto. A proposito, adesso a descrivere. Beh, ma tutti parlano di Israele come il paese che è più avanzato sui vaccini, a meraviglia, quasi tutto a posto. Tu ci hai raccontato addirittura in una mail che le persone venivano invogliate a fare il vaccino anche in cambio di una birra. Cioè, venite qui, vaccino e birra gratis. Ma è vera sta cosa?
Sì, diciamo che una delle iniziative marketing del paese di Israele. Israele è veramente forte nel marketing, in tutta questa creatività, in questo momento ovviamente sul vaccino. E, sì, è vero, è successo effettivamente nei giorni scorsi di concentrare l'attenzione ad invitare la popolazione più giovane a vaccinarsi. E qual è il posto dove poter incontrare maggiormente la popolazione è proprio nelle piazze, nei bar, nelle zone più, diciamo, affollate ma distanziate. Sì.
Quindi venite qui, vaccino e via.
Ti fai il vaccino e ti diamo un buono per una birra, che non era poi necessariamente solo una birra, perché è stato il caso dei bar con delle birre, così c'erano altri posti che offrivano pizze, altri posti che offrivano hummus, dessert. Quindi l'idea era proprio quella: veniamo noi da te e ti vacciniamo senza crearti lo stress di venire nei centri vaccinali. Questo poi accade anche con camper dedicati al vaccino, quindi stanno dislocando per Israele comunque delle roulotte, dei camper.
Sì, perché è anche un paese molto desertico, ricordiamo, con con popolazione che è anche sparsa in varie comunità, magari non tutte nelle grandi città. Ecco.
Esattamente, quindi dare quindi la possibilità anche a chi, anche più anziani, piuttosto che farli uscire e portarli poi nei centri vaccinali, andare nella loro zona e fare i vaccini.
Ovviamente l'ascoltatore che arriva e ci dice Israele ha la popolazione di tutta Roma, della grande Roma, insomma, quanti siete? 8 milioni, 8 milioni e mezzo?
Guarda, ti do giusto due dati. Noi siamo, il paese conta circa 9 milioni di abitanti.
9 milioni quasi.
Allo stato attuale chi ha ricevuto una prima dose sono circa 4 milioni e 600 mila cittadini.
Sì.
Chi ne ha ricevute due sono 3 milioni e 2 circa, e diciamo che il 20-30% della popolazione sono considerati tutti giovani sotto i 16 anni.
No, quindi, questo per dire, viene usato questo argomento come dire, non si può fare questo paragone perché ci sono pochi abitanti, ma intanto insomma, è comunque complicato, non è che se siano 9 milioni è facile.
È come la Lombardia sostanzialmente, più o meno, mi pare come numero di come popolazione.
Sì, più o meno. Diciamo che la grande capacità di Israele e nell'organizzazione di tutto questo. In 2 o 3 giorni hanno tirato su una tensostruttura nella piazza di Tel Aviv e il terzo giorno hanno iniziato a vaccinare. Tutto è digitalizzato, quindi io quando ho fatto il vaccino ho semplicemente cliccato su un'app, ho preso appuntamento, hai la disponibilità ogni 7 minuti, prendi il tuo appuntamento, ti presenti al centro vaccinale, se hai l'appuntamento vieni subito ricevuto, fai l'iniezione, aspetti un quarto d'ora e te ne vai, un po' come Charlie Chaplin nei tempi moderni, un po' una fabbrica, no? E quindi è estremamente organizzato, questo diciamo che è il grosso vantaggio di Israele, oltre a queste iniziative marketing di cui parlavo prima, dove effettivamente la popolazione non si aspetta che venga nei centri vaccinali, ma si va presso di loro e si rende disponibile il vaccino sotto casa.
Certo, no, ma è chiaro che voglio dire, quindi è ovvio che sono minore come popolazione, però non è che questo è a dire quindi è semplicissimo, no, c'è una complicazione, c'è da dire che appunto, tenendo fuori la politica, Gabriele, però un paese anche in perenne stato di anche guerra e capacità di mobilitazione, di emergenza che noi ci sogniamo, ecco. Per questo molti ci chiedono, è stato utilizzato l'esercito? Esercito che è molto, molto presente in Israele.
Esatto, sì, è stato utilizzato in diverse situazioni, soprattutto per vaccinare gli anziani. Prima sentivo che parlavate con Dubai sulla possibilità di diversi vaccini. Qui prevalentemente si vaccina con Pfizer, ma Moderna ne sono arrivati, sono stati dedicati agli anziani, visto che non hanno questa necessità di essere mantenuti a una temperatura così bassa, quindi possono essere più facili da trasportare e quindi fare vaccini a domicilio.
Sì, sì.
È vero quello che dici, Israele è un paese che ha vissuto dalla sua nascita e vive la sua nascita comunque una situazione di attenzione. E quindi è vero che è
più facile, sì. c'è esatto, una capacità reattiva a qualsiasi tipo di emergenza, a volte bellica purtroppo e a volte insomma, di pandemia come in questo caso.
Diciamo che è meno difficile e rimane comunque il fatto anche di dover convincere anche le persone a fare il vaccino, perché anche in Israele trovi comunque persone che al di là della disponibilità del vaccino non vogliono vaccinarsi.
Ecco, quindi la disponibilità è un altro fattore che sicuramente incide, molti fanno notare, ci fossero in Italia, come dire, dosi per tutti sarebbe certamente più facile. Le hanno comprate, le hanno comprate, questo è il dato di fatto.
Qui si sono mossi prima, o comunque in tempi forse magari non dipendendo nemmeno direttamente dalla comunità europea, c'è stata questa possibilità di interfacciarsi con le case.
Un po' come l'Inghilterra, abbiamo detto, un po' come l'Inghilterra. È un po' l'effetto della Brexit, questo va riconosciuto.
Per il momento rimangono le restrizioni consuete oppure la vita è un po'
ripresa? È vero che c'è il patentino verde, no? La carta verde.
No, le restrizioni, diciamo, siamo usciti da 6 settimane di lockdown, tipo una settimana fa, e piano piano stanno riaprendo comunque i vari negozi, centri commerciali. È vero il discorso del patentino, praticamente chi fa i 2 vaccini la settimana successiva gli viene comunque reso disponibile il patentino, che può tranquillamente downloadare dal suo profilo della cassa medica. E quindi mostrarlo poi nei negozi o comunque nelle strutture che richiedono comunque un controllo della persona.
Tutto vissuto serenamente, non credo che ci sarà il dibattito di dire è incostituzionale, no, è un attentato alla libertà per chi non ce l'ha. Invece, ma perché una cosa non si può fare semplice? Sono vaccinato. È chiaro che se uno è esentato per motivi di salute rientra tra i vaccinati, ma quelli che per scelta non si vogliono vaccinare sono così.
Guarda, c'è una forte sensibilizzazione nel vaccinare. Di ieri, se non ricordo male, una legge per cui viene reso disponibile il database delle persone che non si sono vaccinate alle municipalità, diciamo così, fino ai primi di marzo, in modo tale che le municipalità possano telefonare a queste persone e spiegare il motivo per cui fare il vaccino, comunque sollecitare il vaccino ovviamente nel modo meno invasivo possibile, però cercare comunque di sensibilizzarle a fare, a intraprendere comunque la prima iniezione. Quindi si lavora su questa cosa, molto marketing, sensibilizzazione, birra in giro,
birra in giro. Va bene. Grazie Gabriele, ti dobbiamo salutare. Ricordo www.israele360.com, 360 scrivetelo in cifre ovviamente. E come giustamente qualcuno dice, sì, il paese è più piccolo, 9 milioni di abitanti, ma non ci sono le infrastrutture per 60 milioni. Noi abbiamo 60 milioni, ma abbiamo più infrastrutture di un paese che ha 9 milioni di abitanti. Quindi tutto è proporzionato. Non è che sia facile con 9 milioni fare tutto in maniera perfetta. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
La passione si sente, ricordatevelo. Oh. Oh. Nera.
La lucidità e l'eloquio di questa donna di 92 anni è semplicemente impressionante.
Grande Maria, se si candida alla voto.
Allora, torna con noi, lo ringraziamo, abbiamo appena preso della nuova carica con il governo Draghi, il sottosegretario Bonetti, che non sia una, come dire, una riduzione di importanza per noi. Buongiorno, sottosegretario.
Mi consenta, buongiorno, innanzitutto di ringraziare il nuovo governo Draghi che mi ha consentito di rimanere al mio posto, sia pure come sottosegretario, sottolineando così l'essenzialità non discontinua della mia azione di governo, volta alla chiarezza e al bene primario dei cittadini, che per noi non è secondario. Ormai siamo all'ultimo miglio della lotta contro il virus, ultimo miglio che però potrebbe rivelarsi più di un ultimo miglio, in un'ottica di rilevamento tutto da verificare secondo criteri non distopici, ma volti a riconsiderare con attenta craulopia le unità di misura. Ultimo miglio che quindi, pur essendo l'ultimo, potrebbe anche non essere ultimo. D'altra parte, come è ben noto e come già è stato detto da altri ben più importanti di me, gli ultimi saranno i primi. Quindi quello che oggi è certamente l'ultimo miglio potrebbe anche rivelarsi il primo di una lunga e storropica strada. Siamo perciò all'ultimo miglio di una strada lunga, che quindi deve ancora cominciare, che però questa strada non è consentito percorrere per intero, perché ricordo a tutti che fino a fine marzo non è consentito lo spostamento tra le regioni, né d'altra parte è consentito alle regioni giungere fino a noi. Insomma, io che abito a Milano, ricordo, non posso aspettarmi che arrivi a casa mia la Basilicata. Noi però, come nel governo precedente, non lasceremo indietro nessuno, se non quelli che faticano a rimanere avanti. Avremo un occhio per tutti, posto che gli occhi sono solo due, e se indietro rimangono in tanti, non è che con due occhi possiamo vedere proprio tutti.
Bene.
Ma noi non lasceremo indietro nessuno, perché dobbiamo vincere la sfida delle vaccinazioni e della ripartenza, sia pure in un'ottica più articolata e non banalmente appiattita sui modelli precedenti. La nostra priorità è la presenza costante, me lo lasci sottolineare, nei confronti di chi maggiormente subisce e ha subito la riconversione e articolazione del sistema, e non lo faremo potenziando e incrementando, nella misura in cui ciò sia fattibile, una congrua flessibilità delle strutture. Con questo cosa voglio dire?
Chissà.
Che il bisogno emergente visibile in più segmenti della società non è un urlo che giunge inascoltato alle nostre orecchie sempre pronte a cogliere i segnali di difficoltà, al quale noi reagiremo con criteri non dirigistici ma di assoluta contiguità economico-sociale. Naturalmente la valenza epidemiologica della contingenza ci impone un'attenzione non banale, sì, ma anzi articolata in più step decisionali. Detto questo, vediamo quindi come si articoleranno le nuove zone, anche a causa del dilagare cazzolistico delle varianti che stanno variando l'andamento epidemiologico della pandemia, nonostante la fanfrusaglia vaccinale che ormai sta coinvolgendo in modo significativo il nostro paese. Avremo quindi
ecco,
zona bianca,
sì,
che si raggiungerà solo se nessuno più morirà per almeno un mese, non solo di coronavirus ma anche di altre patologie. Ci tengo a specificare che nella zona bianca, una volta raggiunta, potranno riaprire anche i teatri, ma solo quelli che in occasione di uno spettacolo né in prevendita né al botteghino abbiano venduto più di 3 biglietti per ottemperare le necessarie misure di sicurezza. Avremo poi zona gialla, limpida, paglierina, nella quale si potrà uscire abbastanza di casa, ma solo dopo aver effettuato con successo un'analisi delle urine che non evidenzi patologie precedenti. Zona arancio, sì, ove molte attività potranno rimanere aperte, ad esempio quella di vendita al dettaglio di arancini e altre che vado ora a elencare.
Bene.
Nelle zone arancio potranno, sì, rimanere aperti lavanderie, purché all'interno delle lavatrici possano trovare posto solo capi di abbigliamento precedentemente lavati e igienizzati,
sì,
panetterie che sfornino solo micchette italiane ma non baguette che potrebbero dare luogo a nuove forme di varianti, come sta già ora accadendo nella zona della Costa Azzurra, negozi di abbigliamento cinese, purché i commessi, anch'essi cinesi, non abbiano fatto rientro al paese di origine negli ultimi 120 anni, e infine avremo una zona...
rossa.
Per concludere, una zona arancione rinforzata, oltre alla ben nota zona rossa, dove ogni giorno chiuderemo quelli che il giorno precedente hanno incassato più di 7,50 euro.
Ministro.
E infine una zona rossa dove a turno si potrà guardare dal balcone, ma solo con sguardo adatto alla tragica situazione che stiamo vivendo.
Ministro, ma sottosegretario, noi siamo in estrema chiusura. Grazie, insomma, perché la chiarezza e la visione
credo
sono...
di aver fatto chiarezza che riguarda le nuove zone che andiamo a, diciamo,
ci saluti
decidere.
Draghi, sottosegretario Bonetti, noi ci sentiamo domattina.
Tutto questo nell'interesse, sì, dell'Italia, italiani, che è il paese che amiamo.
Dear ladies and gentlemen, thank you.
Nessuno, 100.000. Non ho capito niente.